mille voci. Questa mattina parleremo di un viaggio molto particolare compiuto dai nostri ospiti attorno al mondo. E allora nella nostra mente va la notizia della scomparsa questa mattina di Leandro Manfrini, una delle figure salienti della storia della nostra televisione. Manfrini fu un viaggiatore, un reporter di quelli della vecchia scuola giornalistica e televisiva. Aveva 83 anni. Leandro Manfrini, spentosi questa mattina, lo ricorderemo oggi pomeriggio su Rete 1 in Effetto Musica, ma soprattutto questa sera con un'edizione del 2006 del programma Il Camaleonte di alcuni anni fa, di cui fu ospite. E chissà cosa avrebbe detto appunto Leandro Manfrini dei valori che hanno accompagnato i nostri interlocutori, i nostri ospiti di questa mattina: amore per la natura, salute, altruismo, sicurezza, spirito d'avventura. Valori appunto in un viaggio di 4 anni che è servito forse per realizzarli attraverso i mari del globo. Una donna ed un uomo, marito e moglie, e le vele di una barca, a sospingerli il vento della scoperta e forse anche dell'incertezza. Quindi a mille voci, buongiorno, Nicola Colotti al microfono, Luana e Romano Piazzini, che hanno deciso un giorno di lasciare il lavoro, la casa, tutti gli elementi della loro vita quotidiana per abbracciare un sogno, circumnavigare la Terra e tornare dopo aver vissuto un'esperienza fuori del comune, che potremmo dire proprio straordinaria. Perché avete deciso di fare questo viaggio, Romano Piazzini?
Ma perché quando si arriva a una cinquantina d'anni si fa una specie di bilancio intermedio della propria vita e è logico chiedersi se effettivamente si è realizzato quel sogno di vita o quel progetto di vita che ci si era prefissati. E a 50 anni noi ci siamo resi conto che sì, si era lavorato parecchio, ci si era creati una sorta di posizione sociale, eccetera, però che non si era vissuto appieno la vita. E quindi l'idea è stata proprio quella di realizzare un sogno che covavamo, accarezzavamo da circa 8 anni, e siamo partiti.
Luana Piazzini, buongiorno.
Buongiorno.
Accompagnare il marito in un'impresa come questa significa forse anche riscoprire un nuovo tipo di relazione con il proprio compagno nell'affrontare molte difficoltà. Lei come l'ha affrontata questa idea del partire verso un viaggio così lungo?
Ma bisogna vedere se sono io che ho accompagnato lui o lui che ha accompagnato me.
Questo potrebbe essere effettivamente una bella domanda.
Ecco, no, penso, soprattutto la cosa principale è sicuramente l'amore. Naturalmente l'amore per mio marito, quello in primo posto. E poi l'amore per i viaggi, l'amore per la barcavela e poi la voglia di scoprire nuovi mondi, di conoscere nuove persone. È un bisogno quasi fisico, cioè dopo un po' che viaggi hai fame di continuare il viaggio, di conoscere, di fare nuove esperienze.
Claudio Visentin, buongiorno.
Buongiorno, eccoci qua.
Esperto di viaggi, docente universitario, tra l'altro proprio perché oggi il viaggiare, il turismo diventano sempre più anche materia accademica, ma prima di essere materia accademica sono materia di esperienza e oggi il viaggio lo si può fare appunto anche attraverso una scelta così estrema come quella dei nostri due ospiti. Loro hanno scelto le vele. Claudio Visentin in un'occasione addirittura ha scelto il dorso di un mulo. Ma che cos'è che può spingere oggi appunto al viaggiare diversamente da quello frettoloso che spesso ci è dato dai mezzi tecnologici moderni, che spesso magari è anche virtuale, non neanche reale?
Assolutamente, diciamo intanto che il viaggio, se vogliamo conservare un significato distinto a questa parola, non è lo stacco più turistico che facciamo ogni anno quando siamo stanchi, che va benissimo, che è una forma di riposo o di distrazione. E il viaggio è qualcosa d'altro, il viaggio è un investimento, è una finestra sul mondo, è una parte molto importante della nostra vita. Non è un caso, pensando proprio agli ospiti di oggi, che il loro cambiamento di vita sia cominciato proprio in viaggio, come è stato per me in fondo anche il viaggio con l'asino. Viene un momento in cui si è insoddisfatti di quello che si vuole provare qualcosa di nuovo, e il viaggio diventa un momento perfetto per una prova generale. Si fa un grande viaggio e si prova a vedere come sarebbe la nostra vita se fosse una vita diversa. Poi, se ci piace, conserviamo questa scelta e la portiamo avanti, come hanno fatto i nostri ospiti di oggi. Qualche volta invece magari facciamo un passo indietro ed esploreremo l'anno prossimo ancora in un'altra direzione.
Visentin, sul suo sito internet, claudiovisentin.it, mi corregga se sbaglio,
certo.
Lei ci ricorda che insegna Cultural History of Tourism all'Università della Svizzera Italiana. Dopo ci dice che cos'è. Io prima ricordo lo 0848 030707, che è il nostro numero di telefono se volete intervenire per raccontare magari una vostra esperienza di viaggio lungo, perché qui parliamo di viaggi lunghi, non viaggi frettolosi come ricordano appunto Luana e Romano Piazzini anche sul loro blog, che hanno rimpinguato nel corso di questi 4 anni con tante narrazioni, con tanti racconti di viaggio. Un viaggio lungo può cambiare davvero la vita, è il caso appunto di Luana e Romano Piazzini, ma un viaggio può essere anche la scelta appunto di costruirselo, e magari ci sono appunto i nostri ascoltatori che vogliono raccontarci una loro esperienza di viaggio. Quindi, se volete intervenire, l'ho detto, 0848 030707, oppure un sms al 955 con la parola iniziale rete 1, oppure in WhatsApp allo 079 873 9825. Romano Piazzini, dicevamo del vostro blog nel quale voi avete raccontato questi 4 anni di viaggio. Tra l'altro, se non ricordo male, all'inizio era previsto che ne faceste solo 2, poi ci avete preso gusto e avete raddoppiato, insomma. 4 anni da raccontare su un blog è un bel lavoro anche. Eh?
Assolutamente, è una mole enorme, però è stato un po' un esercizio da un lato molto interessante, perché ci ha permesso di essere più vigili. Dovendo narrare quello che stava succedendo, eravamo più attenti a quello che ci stava succedendo, e ha contribuito a mantenere, diciamo, una certa elasticità intellettuale che si sarebbe altrimenti un po' atrofizzata o ristretta. Questo è stato uno dei punti favorevoli di questo blog. Il secondo è stato quello di mantenere i contatti con i nostri parenti e amici in una maniera interessante, che ha permesso anche a tanta gente di vivere con noi questa esperienza, tanta gente che non può e non potrà forse mai permettersi di fare un viaggio del genere.
E nonostante questo voi non vi ritenete dei privilegiati, perché uno potrebbe dire, beh, insomma, fare un viaggio intorno al mondo con una barca a vela sembra proprio così un viaggio di lusso, una vacanza di lusso, invece implica molti sacrifici in realtà.
Sì, assolutamente. Io penso che questa per noi è stata un po' una vita nella vita, che ci ha permesso di scoprire noi stessi come persona, noi stessi come coppia, e il viaggio come tale, diciamo, un viaggio che ti logora, non è un viaggio facile, confortevole, però ecco, è questo che era l'interessante, l'avventura, l'imprevisto che è dietro l'angolo. Ogni giorno c'era qualcosa che non funzionava, che si spaccava, un incontro gradevole o sgradevole, ecco, tutte cose che si sono accumulate nel tempo.
Luana Piazzini, lo so che è difficile, ma possiamo riassumerlo? Immaginiamo di guardare un mappamondo, si parte da un punto e si arriva ad un altro punto. Quali sono i punti di partenza e di arrivo del vostro giro intorno al mondo?
Allora, principalmente noi siamo rimasti a livello dell'equatore, cioè non siamo
scesi. Avete fatto il giro più lungo.
Abbiamo fatto il giro più lungo, ma quello anche più caldo. Beh, cioè non volevamo andare in paesi freddi, quindi abbiamo deciso di restare sull'equatore. Il giro è un po' quello classico che fanno in...
Quello che fanno diversi. Tutti.
No, non tutti. Non tutti, ma di solito quelli che affrontano il giro del mondo rimangono un po' nella zona equatoriale. Noi siamo partiti da Genova, abbiamo attraversato il Mediterraneo, poi siamo usciti da Gibilterra, lì è stato proprio il primo impatto a livello di oceano, Gibilterra-Canarie, dove quasi tutti partono, quelli che fanno il giro del mondo, un po' il punto d'incontro, e generalmente si parte nel periodo di novembre-dicembre.
Un po' come facevano i navigatori,
sì, perché
nel
quando,
Rinascimento.
Esatto, quando ci sono gli alisei, che sono poi quei venti portanti che ti permettono di arrivare tutto a vela dall'altra parte del nuovo mondo, in America, insomma. E siamo arrivati ai Caraibi. Poi dopo i Caraibi abbiamo attraversato appunto il Mar dei Caraibi, Panama, altro passaggio importante, e siamo entrati nel Pacifico. Pacifico, un mondo meraviglioso, stupendo. Siamo risaliti verso, per farla breve, Indonesia, Thailandia. Lì si è presentato il problema di dove passare, se dal Golfo di Aden, che è una delle zone purtroppo pericolose, ancora con molta pirateria, o circumnavigare l'Africa. Ci sarebbe piaciuto circumnavigare l'Africa, però ormai 2 anni erano diventati 4, quindi adesso dovevamo anche un po' ritornare, e quindi siamo passati da Aden. Abbiamo assunto i nostri rischi, abbiamo passato Aden, Mar Rosso, Grecia, e poi siamo arrivati in Sicilia, dove tuttora siamo con la barca.
Certo che il men che si possa dire di un viaggio come questo è che almeno si impara a conoscere la geografia del mondo, perché io già un po' mi stavo perdendo, avrei dovuto davvero avere un mappamondo davanti agli occhi, però è anche vero che un viaggio come questo, tra l'altro, a parte che ci sono numerose tappe, adesso abbiamo detto la Sicilia come punto di approdo, però Romano Piazzini, il vostro viaggio in teoria non è ancora neanche finito.
No, direi che l'obiettivo è quello di concludere il Giro del Mondo a Venezia la terza domenica di luglio, perché volevamo avere anche un punto di riferimento importante o prestigioso, e Venezia ci è sembrato proprio il luogo ideale. Iniziare da Genova e concludere a Venezia con due repubbliche marinare è proprio forse un coronamento di questo giro.
Effettivamente fa nostalgia, no? Fa pensare appunto ai grandi navigatori che ricordavamo prima, insomma, pensate all'immagine non soltanto di Cristoforo Colombo, ma Magellano, Pigafetta, insomma uomini che sono andati, e forse c'erano anche delle donne, alla scoperta dei mari e anche mettendo in pericolo la loro vita. Però lì c'era un fine, che era quello anche della scoperta di nuovi territori. Claudio Visentino, oggi sembra che nel mondo globalizzato non ci sia quasi più niente da scoprire, però è vero, come dicono i grandi scrittori, che spesso non è la meta del viaggio la cosa importante, è il viaggio in sé.
Sì, ho dei dubbi anche sul fatto che il mondo sia poi così conosciuto. È vero che, diciamo, c'è stato un tempo delle grandi esplorazioni che hanno riempito gli spazi vuoti, diciamo così, gli spazi bianchi nella carta geografica. È anche vero che al mondo c'è tantissimo da scoprire. Faccio soltanto un esempio di cui mi sono occupato in questi giorni. I nostri amici hanno raccontato i loro attraversamenti asiatici. Ecco, ci sono paesi giganteschi come l'Indonesia, il quarto paese al mondo, quasi completamente sconosciuti dal pubblico, che non saprebbe nemmeno forse collocarlo su una cartina, come nemmeno io avrei saputo fare fino a pochi giorni fa, peraltro la mia non è una vanteria. E quindi, per dire che di mondo da vedere ce n'è veramente tanto, da vedere, da scoprire. E poi soprattutto è sbagliata questa sensazione di un viaggio concluso. Il mondo cambia continuamente. Se i nostri amici ripartissero domani e rifacessero esattamente lo stesso percorso che hanno fatto, troverebbero così tante cose cambiate lungo la strada che sarebbe un altro viaggio, per il solo fatto di essere avvenuto un po' prima o un po' dopo quello che hanno fatto loro.
Sì, e infatti appunto quando dicevamo anche la metafora del viaggio attorno all'equatore, significa fare un circolo, no? E un circolo in fondo non ha né un inizio né una fine, cioè voi potreste passare il resto della vostra vita a girare attorno all'equatore e poi magari fermarvi dove vi piace. Ci scrive un ascoltatore al 955 con la parola iniziale Rete 1 una domanda che probabilmente si stanno facendo in molti. Qual è stato il momento più duro, più difficile del vostro viaggio, Romano Piazzini?
Ma dipende dai punti di vista.
La partenza, forse, uno dei momenti più difficili.
Ecco, sì, la decisione di lasciare, di abbandonare tutto, soprattutto se hai una posizione che invidiabile, ecco.
Dopo ci veniamo,
eccetera,
anche a questo.
Chiaramente è forse quella che richiede maggior sforzo, ecco. Poi durante il viaggio ovviamente ci sono dei momenti di sconforto, quando si rompe il motore, quando devi cambiare dei pezzi, eccetera. Ci sono state forse due burrasche, tempeste che abbiamo passato, però effettivamente si tratta semplicemente di capire che i propri limiti non sono quelli che ci si immaginava, ma vanno oltre. Ed è questo che è l'interessante anche di questo viaggio, è stato proprio quello di spingere oltre quelli che si credeva fossero i propri limiti.
Luana Piazzini, affrontare, come diceva appunto, un momento così importante come quello di lasciare, diciamo, la vasca accogliente del Mediterraneo ed avventurarsi verso l'oceano. Mi vengono in mente le parole di Melville in Moby Dick, no? Poter affrontare i mari, io voglio navigare su mari proibiti. Nei secoli passati, appunto, l'oceano era un mare proibito. Oggi resta comunque un mare difficile, affrontarlo in barca a vela. Tra l'altro parliamo del vostro mezzo di trasporto. Voi veleggiavate appunto con una barca che comunque vi consentiva di affrontare le acque dell'oceano, però è sempre comunque un'incognita. Avete sì. trovato momenti difficili?
Ma in effetti sembra strano, ma attraversare gli oceani è forse la cosa più semplice, cioè l'oceano proprio, perché prima di tutto abbiamo sempre viaggiato in momenti dove sapevamo che non c'erano cicloni, con una certa tranquillità. E poi effettivamente l'oceano niente, ti porta. Noi siamo partiti dalle Canarie con una certa agitazione, comunque eravamo in cinque a bordo. Romano probabilmente sentiva più di me la responsabilità degli altri, dell'equipaggio. Ma alla fine si è rivelato stancante, sì, ma non difficile, cioè il vento, questi alisei che ti portano dall'altra parte del mondo tranquillamente, non è stato difficile. Come diceva una nostra amica, anche lei che ha navigato molto, il pericolo in mare in fondo è la terra, cioè i pericoli tu li trovi quando ti avvicini alla terra, alla costa. Quando sei in mare tutto sommato non ci sono grossi pericoli.
Neanche quando c'è il mare grosso, vabbè, dopo è chiaro che si scelgono le stagioni in cui si evita di trovare difficoltà meteorologiche, però l'oceano spesso può anche riservare sorprese da questo punto di vista.
Sì, assolutamente, noi devo dire abbiamo avuto due momenti proprio di mare grosso. Uno è stato in Colombia, lì c'erano più di 6 metri di onda, che non sono neanche così alte, però frangenti. Una ad esempio è entrata in barca, noi eravamo lì, non pensavamo, c'è entrata questa ondata in barca e lì è stato un attimino un momento di panico, poi tutto si è risolto. E un altro momento abbastanza difficile è stato le Vanuatu, delle isole che sono tra le Figi e l'Australia, per spiegare un po' più o meno la zona di mare. Lì abbiamo avuto un mare molto grosso, poi tra l'altro io soffro di mal di mare tuttora, malgrado i 4 anni di navigazione soffro di mal di mare, lì così
è incredibile,
c'è stato un momento di panico, sì.
Ma chi gliel'ha fatto fare di fare
l'amore, come dicevo.
Le è passato il mal di mare nel frattempo o ne soffre ancora?
Assolutamente, ne soffro ancora, ma ci sono delle pilloline
che si possono
prendere senza problemi e van benissimo.
Claudio Visentino, è interessante questa cosa, riflettevo mentre sentivo le parole di Luana Piazzini, no? L'idea di trovarsi a un certo punto nel mare aperto e quasi la terra diventa l'elemento estraneo, quello del quale magari bisogna persino diffidare. Ed è vero che forse nell'oceano non si hanno più i punti di riferimento, c'è il cielo, ci sono le stelle, come spesso facevano i grandi navigatori del passato, c'è il GPS, ci sono i punti, però non si hanno i contatti che si è abituati ad avere quando si è sulla terraferma. Ecco, quanto è importante anche l'idea del viaggiare e di perdere il contatto contatto con quello a cui siamo legati, abituati, mantenere sempre un contatto anche virtuale, no? Attraverso i mezzi tecnologici, il telefonino e quant'altro. Alla fine non riusciamo mai ad estraniarci completamente. Questo aspetto del viaggio, come entra nella cultura di oggi nostra?
Beh, intanto ci sono due aspetti probabilmente diversi. Uno è quello che dicevano i nostri amici, appunto questo andare in un mare aperto è proprio un'immagine molto potente di un cambiamento di vita. Non è un caso che molti di quelli che decidono di cambiare vita fanno un lungo viaggio in barca a vela. Io conosco diverse altre persone, è una scelta meno rara di quello che potremmo pensare. Perché? Perché in fondo l'immagine simbolica di mollare tutto, di lasciare gli ormeggi, di partire per il mare aperto, di vivere solamente viaggiando, di lasciare cioè tutti i riferimenti che noi abbiamo nella vita quotidiana, perché alla fine il lavoro, la famiglia, le responsabilità, è vero che ci schiacciano, questo non c'è dubbio, a volte ci opprimono un poco, però ci danno anche dei riferimenti, ci danno delle regole per la nostra vita quotidiana. Invece lasciare tutto e partire vuol dire cercare delle altre regole. Allora diciamo, quello che avviene andando per mare, nella vastità dell'oceano, in fondo avviene anche nelle vite dei viaggiatori che devono lasciare tutto e partire e darsi un'altra vita. Una domanda interessante per i nostri amici sarebbe proprio come hanno organizzato questo tempo, i momenti di noia, i momenti di vuoto, i cambiamenti. Il secondo aspetto invece è quello delle comunicazioni. Certo, le comunicazioni stanno facendo una piccola rivoluzione nel campo dei viaggi. Uno degli aspetti più interessanti del passato era che il viaggio portava con sé veramente un distacco radicale. Chi come me all'età dei nostri viaggiatori, insomma è arrivato ai 50 anni, si ricorda quando eravamo più giovani le difficoltà soltanto di fare una telefonata internazionale. Chiamare fuori dal proprio paese era una sfida straordinaria, era costoso, era complicato. C'erano dei paesi dove non si poteva telefonare, pensiamo ai paesi per esempio del blocco di Varsavia, al di là della cortina di ferro, e c'era però questo fatto che partendo ti staccavi veramente di tutto. Oggi devo dire i media un po' ci inseguono e stiamo imparando a viaggiare in un modo diverso, con la nostra comunità collegata, con i nostri amici che commentano le foto, che danno indicazioni, a volte suggerimenti. Mi capita di essere in una città straniera e di chiedere dove vado a cena questa sera, e c'è sempre qualcuno che risponde, dice gira l'angolo, vai di qua, vai di là e trovi quel ristorante. È una grande novità, ancora non l'abbiamo capita e esplorata a fondo, non ha solamente aspetti positivi, ha anche qualche controindicazione per quello che il viaggio è sempre stato.
Si parlava di comunicazioni telefoniche, io vi ricordo che lo 0848 03 07 07 non è un numero intercontinentale, anche se comunque costa qualcosina chiamarci, però se volete intervenire, perché magari avete delle domande su come fare ad organizzare un viaggio così lungo, quali sono anche le difficoltà pratiche, beh, lo potete fare e parlare con i nostri due interlocutori che magari avete seguito anche in questi 4 anni attraverso il loro blog, e quindi magari avete delle domande sulle impressioni di viaggio che ci hanno raccontato durante questo lungo viaggio. Adesso io do la linea alla regia per una comunicazione per chi viaggia in auto.
A nord delle Alpi sulla 22 Sissach direzione Lichtal, l'uscita autostradale di Lausen è chiusa a causa della presenza di materiale sulla carreggiata.
Un giro del mondo nel vento dell'incertezza, però appunto pianificato. Luana e Romano Piazzini, io riprendo la domanda che faceva il nostro esperto di viaggi Claudio Visentin. Come avete organizzato il vostro tempo, magari nei momenti anche appunto di calma piatta, magari quando c'è bonaccia, a un certo punto ci si trova in mezzo alle acque dell'oceano e bisogna anche far passare il tempo. È vero che a bordo di una barca a vela difficilmente non si ha niente da fare, però ecco, cambia davvero il modo di organizzare il proprio tempo attraverso un viaggio così lungo.
Ma sembra incredibile, però possiamo dire di non esserci mai annoiati. Cioè non c'è mai stato un momento dove dici che barba, non c'è niente da fare. Intanto perché c'è sempre qualcosa da fare, da rassettare, da riparare. E lì il fascino dell'oceano è proprio quello che sei da solo, insomma, non puoi chiamare come qui nel Mediterraneo il soccorso stradale o cose del genere.
Devi però in caso di pericolo avevate comunque dei punti
in caso di pericolo hai dei collegamenti che ti permettono di allarmare la guardia costiera più vicina e di far intervenire dei soccorsi che già sono in zona, ecco, per esempio altre navi in transito, cose del genere. Però questo avviene soltanto in casi estremamente gravi, quando rischi il naufragio o quando c'è qualcuno che è in pericolo di vita a bordo. Mentre tutto il resto, tutta la gamma di urgenze, di emergenze minori, le devi risolvere da te. E quindi questo per me era una sfida, perché io più che la penna non me l'ho mai utilizzato prima di partire per mare, e questo mi ha confrontato con necessità di capire qualcosa di elettronica di bordo, di meccanica e tutta una serie di piccole cose che man mano, ogni tanto con qualche piccolo arrabbiatura eccetera per la mia ignoranza proprio in questi campi, ero costretto a fare. E questo era un aspetto. Poi oggi effettivamente i collegamenti hanno cambiato molto, hanno facilitato l'affrontare il mare, non è più come una volta. E il fatto di avere un GPS, naturalmente, di poter localizzare la propria posizione è determinante.
Romano Piazzini, è una domanda che probabilmente i nostri ascoltatori che non la sentono da qualche anno ai nostri microfoni si staranno facendo. Lei è stato comandante della polizia cantonale dal 97 al 2001, se non ricordo male, e quindi si immagina il funzionario di polizia abituato alle regole da rispettare, da far rispettare ovviamente, e poi improvvisamente il funzionario di polizia una mattina si sveglia e dice: no, io questa vita la voglio cambiare, la voglio completamente trasformare. Come le è nata questa idea di dare una svolta così radicale alla sua vita? Non ce lo si aspetterebbe.
Ma io sono sempre stato
non le andava bene, ecco,
un fautore del cambiamento.
La vita che faceva
per una
prima.
Decina d'anni ho avuto uno studio legale e notarile, e quando però mi sono un po' stufato di fare divorzi e litigi di vicinato e cose del genere, ho approfittato di quel concorso che era uscito di comandante, e nel 97 qui ho affrontato un'altra sfida per una quindicina d'anni, quindi fino al 2011
non comincio a non vederci più bene.
Ecco, però si trattava, nell'interesse mio e della polizia stessa, di fornire la possibilità di cambiamenti, perché tra i 10 e i 15 anni secondo me ognuno dovrebbe interrogarsi, perché altrimenti si rischia di cristallizzarsi in determinate situazioni e di vivere fra virgolette di rendita, e questo non è sano né per la propria persona né per l'azienda alla quale si appartiene.
La stessa scelta che ha fatto anche Luana Piazzini, voglio dire, prima un lavoro diciamo regolare, vita d'ufficio, orari precisi eccetera, e poi improvvisamente ci si ritrova con la metrica proprio della propria vita quotidiana giornaliera completamente cambiata.
Sì, ho mantenuto sempre lo stesso comandante.
qualcuno che dava gli ordini.
C'era sempre. Però sì, effettivamente, cioè, ci si prende il tempo per se stessi con un viaggio del genere. Cambia. Poi a livello pratico mi sono ritrovata comunque a dover gestire internet, a dover chiedere i permessi e le autorizzazioni per entrare nei paesi, quindi il lavoro di segretariato, se vogliamo, è sempre continuato anche sulla barca. Però effettivamente sì, cambiata la vita e in meglio sicuramente.
Claudio Visentin, ci sono degli ascoltatori che ci scrivono al numero in WhatsApp che vi ricordo, lo 079-873-9825. In particolare un ascoltatore ci dice che ha piacere del fatto che stiamo parlando del viaggio, che è poi di cui la vacanza in fondo è spesso un surrogato compresso, frettoloso, fatto in pochi giorni, in cui bisogna visitare tutto con una scaletta ben precisa. E alla fine non resta più il tempo del tempo lento. Però voi esperti di viaggio vi sgolate a ricordare che c'è l'importanza anche di un viaggiare lentamente, ma è ancora possibile nella società frettolosa, nella cultura frettolosa di oggi?
Sì, non c'è dubbio. Intanto diciamo, il turismo non ha veramente niente di male, cioè non siamo critici del turismo, ma non
assolutamente.
Critichiamo anche il turismo è un tempo diciamo molto funzionale al lavoro. In realtà il turismo è una parte del nostro lavoro, perché se noi immaginiamo un anno senza andare in vacanza, non riusciamo a immaginarlo, perché non riusciremo a lavorare al ritorno, saremmo troppo stanchi se non partiamo. Quindi il turismo, diciamo, è proprio quel riposo funzionale all'attività lavorativa. Il viaggio invece apre delle finestre diverse in altre direzioni, e una delle tendenze più interessanti, più moderne, è proprio questa del viaggio lento. Cosa ci dice il viaggio lento? Il viaggio lento, che in realtà è un viaggio io direi al giusto tempo, al giusto passo, può essere un viaggio a piedi, può essere un viaggio con gli animali, sono forme che, come sapete, io amo molto. È in fondo il tempo giusto per viaggiare. Noi siamo fatti per viaggiare piano, il nostro corpo è fatto per viaggiare piano, per andare a passo d'uomo. Quando andiamo a passo d'uomo vediamo bene il mondo intorno a noi, lo capiamo, abbiamo mille idee, mille collegamenti. Che cosa dunque vuol dire questo? Vuol dire che la velocità del nostro tempo è una possibilità, ma non è una scelta obbligata. Per esempio, l'anno scorso ho fatto un viaggio molto bello a piedi tra l'Inghilterra e la Scozia, lungo il Vallo di Adriano, questa meravigliosa muraglia che sopravvive dal tempo dell'Impero Romano, per la rete 2 della RSI, tra l'altro.
Sì, perché?
E devo dire che sono andato in aereo, naturalmente, fin là, cioè ho viaggiato velocissimo fino alla destinazione e poi ho viaggiato molto lentamente. Il viaggiatore di oggi sceglie la velocità, il viaggiatore più maturo, più consapevole, sa che non è obbligato ad andare sempre di fretta e quindi sceglie la velocità alla quale vuole andare. Il tempismo, il tempo è questo qui. È come nella musica. Nella musica non si deve suonare piano o veloce, si suona piano o veloce a seconda del brano, cioè bisogna andare a tempo, rispettare il tempo di quel brano particolare. Nei viaggi bisogna andare a tempo.
Chiedo a Renato e Carlo di pazientare un secondo, perché Romano Piazzini voleva aggiungere qualcosa.
È molto interessante come osservazione, perché dal nostro punto di vista il viaggio lento, per rapporto al viaggio turistico, è un viaggio che richiede un'amministrazione delle risorse più oculata. Noi quando arriviamo in località turistiche purtroppo troviamo una situazione dove effettivamente la gente ha tendenza ad approfittare del viaggiatore con prezzi elevati, con piccoli imbrogli, eccetera, e questo fa male, diciamo, al viaggiatore lento, perché effettivamente mina un po' le sue risorse.
Tanto più se si arriva a bordo di una barca vera, esatto, e non a bordo di un mulo,
insomma. I paesi dove ci siamo trovati più a nostro agio sono stati, per esempio, il nord della Papua Nuova Guinea, dove non esiste la moneta, non esiste il denaro, perché il negozio più vicino è a 300-400 chilometri di distanza.
E quindi ci si scambia dei beni.
Isole è il baratto che fa stato, quindi un momento, diciamo, di socializzazione, di aggregazione fra lo straniero e i locali, ed è una cosa appassionante questo baratto, perché ti permette veramente di essere a contatto con questa gente, anche se non ci si capisce, si impara a leggere negli occhi, a parlare col cuore, e questo è veramente il momento dove incontri anche la gente più felice, forse.
Sembra di rileggere il saggio di Marcel Mauss sul dono, no? Che appunto questa civiltà dove appunto lo scambiarsi i beni che sono è anche un significato, insomma, un significato che va oltre, diciamo, l'entità fisica dell'oggetto scambiato. Renato, buongiorno.
Buongiorno, ti ringrazio per la trasmissione, le vostre trasmissioni sono sempre molto interessanti.
Grazie a lei di seguirle con tanta assiduità.
Non vorrei portare via tempo agli altri, volevo dire la verità. Adesso qui l'avvocato Piazzini e la signora Luana, che purtroppo non conosco, però dico, ammiro il coraggio che hanno avuto per poter in tutti i casi affrontare questa avventura, che non è così facile come si pensa, perché tante volte tutta la gente pensa prendo l'aereo, vado di qui, vado di là. Loro hanno fatto un'avventura veramente, e questa è una cosa molto importante. Per fortuna c'era, nel mio modesto parere, perché sono un pesce piccolo, c'è l'amore di mezzo, che almeno in due si superano certi problemi che tante volte suscitano. A me non mi è successo purtroppo, perché la mia compagna è deceduta, ma questo è il mio problema. La cosa è, io volevo domandare se sicuramente lo avrete già organizzato l'avvocato Piazzini con la gentile signora Luana, ma fate sicuramente un bel libro con tutta la vostra esperienza fatta, perché sarebbe molto 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 importante, perché quella gente che prende l'aereo, che va di qui e di là non si rende conto il problema che potrebbe
Assolutamente, ecco. Una sorta di manuale di vita, ecco, del viaggio quello, affrontato.
Sicuramente penso che l'avvocato e poi anche la signora Luana sicuramente l'avrà già pensato. Ma
Ne parlavamo proprio prima della trasmissione, che sarebbe una bella idea. Il blog, quello, tra l'altro, è bello cospicuo, quindi di materiale per farci un libro ce n'è di sicuro, Renato.
No, perché guardi, il coraggio che avete avuto di prendere su, lasciare tutto, sì, il benessere e tutte quelle cose lì, che il benessere è buono, è tutta una cosa relativa, ma di prendere su, fare un'avventura con i rischi che potevano esserci e che ci saranno ancora, ma guarda, quello è molto importante.
Assolutamente, Renato, ecco, grazie.
Faccio gli auguri per tutta la trasmissione che avete fatto e per anche per l'avvocato Piazzini e la signora Luana, che purtroppo non conosco neanche l'avvocato, lo conosco di vista, ma non
Beh,
ho avuto...
sì, perché ha avuto un ruolo comunque istituzionale, quindi è noto al nostro pubblico, assolutamente.
Ma lo vedevo tante volte nel supermercato lì a Riazzino, ogni tanto lo vedevo lì e lui non mi conosceva assolutamente.
Bene, la prossima volta che lo vede gli vado a stringere la mano e gli dice, e gli dica, sono Renato...
ma guardi, io sono un pesce piccolo.
Ma non importa.
Sì,
no, loro hanno importa. Viaggiato per mare, sono abituati con i pesci. Renato, la congedo che devo dare la parola a Carlo.
Chiaro, arrivederci.
Grazie. Anche perché l'intervento di Renato mi suggerisce una domanda. Lui dice parlare del coraggio del partire, però c'è anche un coraggio nel tornare. Ci veniamo tra un attimo. Carlo, buongiorno.
Buongiorno, mi sente?
Sì, la sento, un po' distante, ma riusciamo a sentirla.
Peccato che ho dovuto aspettare un po' in trasmissione.
Chiedo scusa.
Comunque, ringrazio e stimo molto.
Pronto? Carlo, la stiamo perdendo, temo, perché magari è in treno o in macchina. Carlo, se può ci richiami, mi dispiace che l'abbiamo fatta attendere così a lungo, perché magari voleva anche lui fare una domanda. Però riprendo appunto quello che diceva Renato, perché anche questo è un aspetto importante, Romano Luana Piazzini. Ci vuole coraggio a partire, però adesso c'è il coraggio del affrontare un ritorno. Ma che ritorno, Romano Piazzini?
Ma intanto ringrazio per l'incoraggiamento sul libro. Quando siamo tornati non avevamo questa intenzione, perché dicevamo adesso ognuno scrive un libro e per finire non ci sarà un grande interesse. Invece sentiamo che dagli incoraggiamenti che ci arrivano dagli amici e parenti, probabilmente forse un libretto ci sta. Vediamo come...
Bisogna anche trovare il tempo di scriverlo mentre magari si sta ancora viaggiando, sì. Poi in barca scrivere non è facile, però appunto la domanda è seria.
Sul ritorno effettivamente noi avevamo pianificato determinate attività per il ritorno, però nel frattempo questo viaggio ci ha cambiati moltissimo, è stato, come dicevo, una vita nella vita. E ha cambiato tanto anche i nostri valori, quindi tutto quello che è superfluo, che è diciamo civiltà dello spreco, dei consumi, eccetera, ci sta un po' scomodo adesso. Noi siamo più abituati all'essenziale, a una vita di cose semplici. E quindi per quello che anche i pesci piccoli, come si diceva prima, prestiamo molta attenzione anche a quello che incontriamo, molto più di quanto non facessimo prima durante i nostri viaggi turistici, se vogliamo. E questo fa sì che molto probabilmente noi non ci adatteremo più alla vita precedente. Non riesco a immaginarmi di nuovo in ufficio con la cravatta e quindi cercheremo di trovare una soluzione per vivere ancora almeno in grande misura, in larga misura in barca.
Infatti, faccio anch'io fatica a ricordarmi lei vestito in uniforme da comandante della polizia e posso garantire ai nostri ascoltatori che Romano Piazzini oggi la cravatta non la indossa, non giustamente, ma una camicia che ricorda semmai proprio più i viaggi per mare. Luana Piazzini, la stessa domanda. Tornare, no? Si dice poeticamente partir, c'est un peu mourir, ma anche tornare può essere un po' una sorta di, come dire, di piccola morte,
piccola
no?
Morte, sì.
del ritorno a casa, che poi è comunque il tornare agli affetti, tornare comunque al luogo che ci è familiare. Però anche lei prova questa sensazione di ristrettezza, di sì. Inadattabilità.
Senz'altro si torna volentieri, perché comunque ci sono i genitori, ci sono i figli, i nipoti, quindi si torna comunque volentieri, gli amici. Però è vero che il nostro sogno adesso sarebbe proprio quello di mantenere un po' così il piede in due scarpe. Speriamo di farcela, cioè un po' sulla terraferma e un po' sul mare, cioè vedere, trovare qualcosa che ci permetta comunque ancora di passare parte del nostro tempo sulla barca. Pensiamo.
Claudio Visentin, è la stessa domanda, proprio parlando con l'esperto di turismo, di viaggio, del viaggio lento. Tra l'altro le leggo un sms che c'è appena arrivato, penso che le farà anche piacere, perché un ascoltatore scrive: sogno un viaggio con gli asini e il basto lungo i sentieri da Soma delle antiche strade romane. L'asino è lento, prudente, curioso, riflessivo, un compagno di viaggio ideale. Lei lo pone un po'...
questo non c'è dubbio, l'asino è un compagno di viaggio straordinario, ne abbiamo parlato diverse volte anche con voi in radio, proprio a Rete 1, e so che ci sono nati in Ticino degli amici asinai che vanno in giro con i loro asini, quindi mi fa molto piacere. È interessante quello che dicevano i nostri ospiti, il coraggio del cambiamento, ecco, ci vuole soltanto un coraggio del cambiamento, che però non è banale. Io quello che ammiro molto nei nostri ospiti, trovo molto coraggioso, perché l'ho visto poche volte, la capacità di cambiare quando tutto va bene, cioè quando si ha una posizione importante, un buon lavoro, è veramente difficile cambiare. Mi stavo chiedendo se io ne sarei capace, ecco, e temo che la risposta sarebbe no.
Però Claudio Visentin, interessante questa cosa, sì. Va aumentando però il numero delle persone, appunto anche manager, persone che comunque hanno una posizione sociale, diciamolo pure anche elevata, che improvvisamente decidono questi bruschi cambiamenti, che è anche un po' il segno della nostra epoca.
Non c'è dubbio, va aumentando, di solito è più legata a una crisi, nel senso a volte anche una crisi professionale, magari qualcuno perde il lavoro e invece di cercarne un altro, per questo dicevo il caso dei nostri ospiti è un po' particolare, invece di cercarne un altro sceglie di cambiare vita. Però ci sono anche diverse persone che lasciano tutto, io ne ho conosciute parecchie. C'è una notizia curiosa: questa decisione quasi sempre avviene alla mattina, bloccati sulla tangenziale. Uno è bloccato in macchina sulla tangenziale, arriverà in ufficio in ritardo di un'ora, nel traffico, in mezzo allo smog, sa che correrà tutta la giornata per recuperare e lì dice basta, non ne posso più. Che cosa vuol dire questo basta e questo cambiamento di vita? Secondo me vuol dire soprattutto un recupero proprio della dimensione del tempo. Lei parlava prima del viaggio lento, del tempo. Ecco, questo tempo, noi nella nostra vita in fondo siamo sempre pronti a scambiare il tempo per un reddito, per un guadagno. A volte lo dobbiamo fare, ovviamente, dobbiamo vivere, eccetera, eccetera. Però diciamo, diamo poco valore al nostro tempo. Forse il grande insegnamento del viaggio è che il tempo è un bene prezioso, ha un valore proprio anche economico. Allora qualche volta si smette di regalare il proprio tempo alla società, al lavoro, a chi ci dà uno stipendio, e si sceglie invece di godere questo tempo per sé. È qui la chiave, è nella percezione di quanto il tempo è importante e prezioso.
Claudio Visentin diceva appunto questa folgorazione, potremmo dire, sulla via di Damasco, la via della tangenziale, la via dell'ufficio. Romano Piazzini, vedevo che il suo sguardo si è acceso in quel momento, mi chiedo, c'è stato un momento appunto, proprio una folgorazione improvvisa che le ha detto cambio tutto?
Sì, erano queste,
se la ricorda,
interminabili riunioni che non portavano a nulla. Discussioni, tanto bla bla, assistere a cose di una mattinata, eppure avendo strutturato la riunione in maniera molto metodica non si arrivava a trovare delle soluzioni, e questo mi rodeva e dicevo cosa sto qui a perdere il mio tempo. E questo Visentin ha proprio toccato il punto giusto, il tempo, riappropriarsi del proprio tempo, e il fatto di andare con questa barcavela che è lenta nel suo incedere ti fa riassaporare proprio di godere del tuo tempo appieno. E il secondo aspetto è proprio quello di vivere la giornata. Noi ci alziamo all'alba, alle prime luci dell'alba, e normalmente finiamo la nostra giornata quando diventa buio. Non abbiamo televisione, non abbiamo nessun tipo di grande comfort a bordo, e questo è la semplicità, ecco, che ti avvicina proprio alla natura, che ti fa godere di questo viaggio, insomma.
Vi leggo tra l'altro un messaggio arrivato da un ascoltatore, un'ascoltatrice, adesso leggendolo forse lo scopriamo, dice che non vuole fare domande, però vorrebbe mandarvi comunque un forte abbraccio, quindi a Romana e Luano Piazzini, che per 15 anni sono stati simpaticamente vicini di casa e quindi salutano Elena Bruno con i figli, quindi ecco, sono un uomo e una donna. E poi ci sono altri messaggi, un'ascoltatrice, un ascoltatore che scrive: con mio marito e due figli, dunque con state un'ascoltatrice, due figlie di 11 e 12 anni, da 3 stati per 10 giorni visitiamo città europee, viaggiamo in treno, la vacanza inizia in stazione a Lugano aspettando il treno, che è anche un altro bel modo di viaggiare invece che magari con l'aereo o con l'automobile, anche inquinando. Luana Piazzini, c'è una domanda che mi veniva in mente proprio sentendo Romano Piazzini, che raccontava del fare queste scelte di rottura. E per una donna che decide di seguire il proprio marito in un viaggio così lungo, si va in una rottura culturale, si va verso paesi dove spesso le donne vengono anche considerate semplicemente delle ancelle del proprio compagno. Voi invece avete viaggiato in parità, perché dovevate sostenervi, aiutarvi, non credo che ci fossero queste differenze. Ma lei si è trovata in situazioni in cui la cultura locale l'ha fatta sentire magari anche a disagio e quindi ha dovuto in qualche modo imporre una propria presenza?
No, devo dire la verità che non ho avuto situazioni di difficoltà a essere donna. Diciamo non situazioni gravi, ecco, forse.
O trovarsi di fronte persone stupite di vederla viaggiare così insieme al proprio marito.
No, persone stupite di vederci viaggiare è successo in Papua, dove siamo arrivati su un'isola, era da più di 20 anni che non vedevano bianchi, quindi tutti i giovani venivano a toccarci perché non avevano mai visto bianchi. Però grosse difficoltà non ne ho avute. Devo dire che c'è stato un solo momento di disagio, che mi ricordo, è che adesso è un tema un po' delicato, in Malesia devo dire la verità che avrei portato volentieri uno chador o comunque un abbigliamento adatto alla loro religione, ed è stato però proprio ecco, una piccola situazione, un momentino così, ma altrimenti per il resto no, non ho mai avuto difficoltà.
Romano Piazzini, quanti ricordi potremmo enumerare? Sarebbe troppo lungo, però ricordiamolo che il vostro sito internet raccoglie appunto questi 4 anni di viaggio, quindi magari ricordiamo il nome del vostro sito internet.
Allora è www.sy-agogo.ch,
perché Agogo è il nome della barca, sulla quale avete viaggiato, quindi lo ripeto: www.sy-agogo in una parola sola .ch. E nel vostro sito veleggia, è il caso di dirlo, credo, una domanda ricorrente, o perlomeno una domanda che a me ha colpito molto e che adesso quindi faccio io a voi: quando si conosce davvero un paese che si è visitato?
Ma io penso che non lo conosci mai a fondo, soprattutto se lo tocchi per così poco tempo come lo abbiamo toccato noi. E come diceva giustamente Visentin in precedenza, ogni paese cambia costantemente. Se noi lo rivediamo dopo un mese è già qualcosa di diverso. Noi siamo stati per 3 volte durante 10-15 anni in Malesia, ad esempio, e l'abbiamo sempre trovata diversa. E questo fa sì che un viaggio per conoscere effettivamente questo pianeta dovrebbe durare decine di migliaia di anni.
Abbiamo ricevuto parecchi messaggi in WhatsApp, purtroppo non ho il tempo di leggerveli tutti, però dopo la trasmissione ve li faccio leggere, perché sono anche messaggi di persone che vi hanno seguito e che comunque sono incuriositi, e viene anche a me la curiosità di dire quando ci rivediamo. Cioè adesso finisce l'ultima tappa del vostro viaggio a Venezia, poi si tratterà di pianificare il vostro futuro, che probabilmente non sarà quello di tornare a fare appunto la vita che facevate prima. Però implica una pianificazione mica da ridere, Luana Piazzini.
Ma una cosa che abbiamo imparato durante il viaggio è non pianificare troppo in là nel tempo, quindi restiamo un po' aperti a quello che ci arriva, sono pianificazioni di qualche mese, non di più.
Anche perché implica comunque una pianificazione anche a livello economico, perché ricordiamolo, non si tratta di sperperare il denaro, si tratta appunto di fare dei conti, ed è vero che noi siamo abituati a vivere con le scadenze regolari. Quando si, diciamo, progetta una vita come questa, poi bisogna anche pensare dal punto di vista finanziario, Romano Piazzini, quindi non è facile.
Essere attenti anche a quell'aspetto lì, anche se devo dire la vita per mare è molto più bonmercata di quanto non si pensi. E quindi questo ci facilita un attimino, non c'è la tassa dei rifiuti, non c'è l'acqua potabile, cioè cose del genere, è solo la gestione della barca come tale che assorbe parecchie delle nostre risorse, diciamo un 60% delle nostre risorse.
Claudio Visentin, in chiusura, se volesse così dare un auspicio, un consiglio ai nostri due ospiti o in generale a chi vorrebbe magari intraprendere un viaggio lungo, che cosa direbbe?
Beh, ai nostri due ospiti direi che secondo me il loro ritorno sarà un finto ritorno, nel senso che da queste grandi esperienze non si torna mai. Io faccio questa previsione che abbastanza presto ripartiranno ancora e troveranno la loro casa in fondo sul mare. A tutte le altre persone invece ovviamente che il cambiamento è positivo, non si può prevedere tutto, non si può sapere tutto, è difficile, va bene, però è anche una grande esperienza di vita. Non c'è bisogno necessariamente di fare dei viaggi oceanici su una barca a vela per cambiare la propria vita, per avere un diverso rapporto col tempo, per mettere il viaggio più al centro della propria vita e non al margine.
Sì, e mi ritornano in mente appunto le parole di Herman Melville in Moby Dick. Voglio partire verso mari proibiti, I want to sail forbidden seas. È bellissimo questo verso perché fa davvero pensare al viaggiare, alle vele che si spiegano. Ci sono le vele del viaggio, ci sono le vele della vita che a volte, dopo essersi spiegate, si sono chiuse, come quelle di Leandro Manfrini, che abbiamo ricordato questa mattina, un personaggio che ha contribuito a fare la storia della nostra televisione, che aveva viaggiato molto, si è spento questa mattina all'età di 83 anni. Chissà come avrebbe ascoltato con piacere i vostri racconti di viaggio. Beh, di Leandro Manfrini ovviamente parleremo oggi pomeriggio, lo farà il collega Gianluca Verga nel corso del pomeriggio insieme a Roberto Rizzato nei loro spazi radiofonici, e parleranno in particolare di una lunga intervista che proprio Gianluca Verga fece a Leandro Manfrini 10 anni fa esatti, un'intervista che poi ridiffonderemo in versione integrale nella serata di Rete 1 dalle 20 alle 21, e quindi con un ricordo, un omaggio alla figura di Leandro Manfrini. Io ringrazio Luana e Romano Piazzini di essere stati con noi, con la promessa di ritrovarci sicuramente da qui ai prossimi 4 anni, e a Claudio Visentin che ci ha accompagnato al dorso di mulo, ma non soltanto, lungo questo viaggio ideale a mille voci. L'appuntamento è domani, parleremo di prudenza. La prudenza è un concetto molto più ampio di quello che la parola non potrebbe far pensare. Da Nicola Colotti al microfono, a tutti voi, buon proseguimento d'ascolto.